quel tempo ho conosciuto tante persone, eravamo la maggior parte di persone tutte quante raccomandate, perché io l'ho fatta a Cosenza, quindi la gente che era lì con me, la maggior parte erano o di Cosenza o delle zone limitrofe. E c'era un ragazzo di Paola, un bel ragazzo, questo qua avevamo fatto una bella amicizia insieme. E questo era fidanzato con una bella ragazza pure che ho conosciuto quando c'era il giuramento. Vedo sta bella ragazza e questa ce la presenta. E noi siamo stati un anno quasi sempre insieme. Questo ragazzo in un primo momento pensava solo a questa ragazza e basta. Ma a Cosenza ha conosciuto poi un'altra. Un'altra ragazza favolosa, vederla proprio bella, bella, bella. Ad un certo punto che è successo? Che questo qua si innamora follemente di quest'altra e lascia quella ragazza che vi posso garantire era una ragazza favolosa. Io l'avevo conosciuta, ma poi pendeva dalle sue labbra. L'amava profondamente, ma profondamente vi posso garantire, no? E ogni cosa che lui dice, quando lui usciva, la trovava già fuori che l'aspettava. Oppure quando era il periodo di licenza, lei usciva. Quando però siamo andati a sparare qualche volta, che è successo pochissime volte, oppure siamo rimasti in caserma perché questo è stato il periodo delle Brigate Rosse, quindi in caserma c'era un pochino di agitazione, quindi qualche giorno siamo dovuti rimanere anche noi in caserma. Quelle volte lei non usciva completamente di casa e gli preparava sempre delle cosettine belle, tortine, delle cose che poi ce le portava, ce le mangiavamo là. Ma ti dico, davvero una brava ragazza. Che è successo? Finito il militare, ci siamo un pochino persi con questo ragazzo, ci siamo visti un 4-5 anni dopo. E mentre eravamo a corso, mi raccontava il fatto, lui si era sposato, poi non con quella ragazza che era fidanzato, ma con quella che aveva conosciuto a Cosenza, aveva avuto un bambino ed era già divorziato. E mi disse, ti ricordi Francesca, che era la fidanzata? Ha detto niente, poi ci siamo lasciati, come avevi capito tu pienamente, ha detto, mi ero innamorato di quell'altro, ho sposato quella, e ho sbagliato, ha detto. Sono realmente pentito. Ha detto, ho ragionato con i sensi, con l'apparenza, con quello che vedevo, no? Che mi sembrava bello, invece di guardare nel cuore. Perché vi ho raccontato questa storia? Perché tante volte noi andiamo a guardare l'apparenza, non tante volte, quasi sempre guardiamo l'apparenza, anche noi stessi, no? Siamo solo apparenza, ci mettiamo davanti allo specchio, ci facciamo belli, e vogliamo vedere come siamo belli per apparire belli. E non curiamo quello che è il nostro cuore. Io penso che la cosa più bella, se vogliamo apparire belli realmente, dobbiamo essere belli di cuore. Non si può essere belli all'apparenza. Se no poi si finisce come è finito questo. Se vogliamo vedere all'apparenza, se badiamo all'apparenza, poi succede quello che poi non si può più riparare. E invece noi vogliamo guardare al cuore. E guardate, capita molto spesso di sentire cambiati di cuore, guardare nel cuore, se mi guardasse nel cuore. Il problema è questo, che a volte ci diciamo se ci guardano nel cuore, se non ci guardano nel cuore, se il cuore è cambiato, guarda come sono cambiato nel cuore. Ma se io vado a dire a una persona che sono cambiato, no? E magari a quella persona dopo l'ammazzo con le parole. C'è molta gente che dice, se mi può guardare nel cuore la moglie, magari poco prima l'ha picchiata. Vede quando io l'amo, ma che l'ami? Se tu l'hai ammazzata di palate, io non penso che l'ami. Cioè io amo la persona che la stimo, gli voglio bene, che possa avere una discussione, ma nel momento in cui calpesto completamente una persona, io non penso che ne sono innamorato, no? Ed è così, perché nel nostro cuore c'è la radice di ogni cosa. E noi, guardate, con l'espressione che facciamo, no? Tante volte quelle espressioni non sono quello che davvero pensiamo. Tante parole che diciamo sono quelle che noi non pensiamo. Io penso che il Signore ci ha dato qualcosa di speciale e ce l'ha data ad ognuno di noi. Sentivo una predicazione l'altro giorno per radio e il pastore diceva: chiunque dirà Signore, Signore, erediterà il regno dei cieli, ma quelli che fanno la volontà mia. E ancora questo pastore diceva: ma io ho profetizzato, io ho servito nella chiesa, io ho fatto questo, io ho dato opuscoli, io sono andato in giro, ho portato molte persone, ho fatto questo e ho fatto quell'altro. Che? Ah, non si sente il microfono. Ho capito. E quindi qual è quello che pensava sto pastore? Dice: tu puoi dire quello che vuoi, hai potuto fare quello che vuoi, ma ti vedono cambiato le persone? Hai sperimentato realmente l'amore di Dio? Sei nella certezza che Dio sta lavorando nella tua vita? Perché tante persone vanno in chiesa, magari hanno fatto la preghiera di salvezza, diceva sempre questo pastore, e tranquillamente hanno detto la solita formuletta. Poi però qualsiasi cosa che la parola di Dio magari non è consona al suo comportamento, no? E lui dice vabbè. Oppure poi non cerca più la comunione fraterna. Dice: io posso stare a casa mia tranquillamente, no? Io posso fare questo, io posso fare quell'altro, allora io sono libero. Dio ci ha resi liberi e quindi liberi di fare ogni cosa. Quindi cambiamento nella propria vita zero, no? E loro si dicono: io sono cambiato. No, non sei cambiato, tu sei uguale a quello che eri prima. Hai letto una formuletta oppure hai ripetuto una formuletta che magari il fratello Giovanni ti ha fatto ripetere, e dopo che hai ripetuto questa formuletta è rimasto tale e quale quello che eri prima. Non hai realmente cercato la faccia di Dio. Io voglio cercare la faccia di Dio. E vi voglio dire una cosa, guardate, vi faccio un esempio pratico che era quello di Isaia, no? Voglio leggere insieme a voi da Isaia 5. Isaia, come sapete, profetizzava, aveva visioni, serviva a Dio con i suoi doni, ma ad un certo punto ha avuto un incontro particolare con Dio, e in Isaia 6, dal verso 5 dice: allora io dissi, guai a me, sono perduto, perché io sono un uomo dalle labbra impure e abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure. I miei occhi hanno visto il Re, il Signore degli eserciti. Ma uno dei serafini volò verso di me, tenendo in mano un carbone ardente, tolto con le molle dall'altare. Mi toccò con esso la bocca e disse: ecco, questo ti ha toccato le labbra, la tua iniquità è tolta e il tuo peccato è espiato. Così Dio lo ha purificato. E poi fa questa domanda: chi manderò e chi andrà per me? Guardate, gli fa questa domanda e lui ad un certo punto risponde: manda me. Lui era stato purificato. Lui dice, manda me. A quel punto era pronto. Era pronto per servire il Signore. A quel punto lui aveva fatto un incontro speciale. Prima profetizzava per Dio, prima portava doni. Eppure ancora, dice la parola di Dio, lui era impuro. Lui aveva ancora bisogno di Dio. Lui era ancora alla ricerca di Dio. Alleluia! Vogliamo stare alla ricerca e alla presenza di Dio, vogliamo cercarlo e vogliamo cercarlo con tutto il cuore. E ancora vi posso fare degli esempi come quello di Davide. Lui dice cercava Dio e dopo vi leggerò nel Salmo 63 quando lui dice cercalo, che cercava ancora la faccia di Dio. Noi dobbiamo cercare la faccia di Dio, gloria a Lui, perché soltanto in questo modo abbiamo un cambiamento nel nostro cuore, soltanto in questo modo possiamo essere purificati, soltanto in questo modo abbiamo la gioia che appartiene ai figli di Dio. La gioia ti appartiene, la libertà ti appartiene, la speranza ti appartiene, la certezza della vita eterna ci appartiene, appartiene ad ognuno di noi e non c'è nessun messaggio che ci possono dire diversamente da questo, perché Dio è colui che ci ha purificato da ogni cosa. Cerchiamo Dio e cerchiamo il suo volto con ogni... Guardate, non c'è niente di più bello di stare alla presenza di Dio. Com'è bello quando c'è quella comunione. Prima sentivo proprio la presenza del Signore in quei canti, quando i nostri cuori si rallegrano. Vedevo le facce delle sorelle che cantavano proprio gioiose, proprio come se erano in estasi per l'amore verso Dio. È questo quello che dobbiamo fare, la ricerca di Dio in ogni circostanza. E lui, qua abbiamo visto, possiamo vedere questo fatto di Isaia, no? Che era un cuore disponibile. E questo cuore è il cuore che Dio ama, Dio guarda, perché Dio guarda nel cuore, Dio guarda nel tuo, nel mio, in tutti i nostri cuori. Lui guarda particolarmente il nostro cuore. Ancora vi voglio leggere in Isaia, no? E vi faccio vedere come Dio non ci guarda dall'aspetto fisico, come sei bello, come sei brutto. Dio, vi rendete conto se Dio guardasse l'uomo per come lo guardiamo noi? Ma chi ha detto che essere alto è bello e essere basso è brutto? Io non lo so. Chi ha detto che il naso piccolo è bello e un naso grande è brutto? Chi ha detto se sei senza capelli sei brutto e se c'hai capelli sei bello? No, ma guardate, cioè, Dio non guarda questo. Siamo noi che andiamo a guardare tutte queste cose qua, ma quello là è sciancato, e quello là è così, e quello è in quell'altro modo. Dio guarda i cuori. E guardiamo che dice in Prima Samuele, leggiamo in Prima Samuele 16, da 1 a 13. E se ti reputi brutto o brutta, ricordati che sei bellissima, perché Dio guarda il tuo cuore. E il tuo cuore è bello perché appartiene a Lui. Amen. Io sono bello. E non mi dica il segno brutto perché rimango sempre bello, perché appartengo alla famiglia di Dio. È bellissimo mio fratello Elisei. Amen. Il Signore disse a Samuele, fino a quando farei cordoglio per Saul? Mentre io l'ho rigettato perché non regni più sopra Israele. Riempi d'olio il tuo corno e va. Ti manderò da Isai di Betlemme, perché mi sono provveduto un re tra i suoi figli. Samuele rispose, come posso andare? Saulo lo verrà a sapere e mi ucciderà. Il Signore disse, prenderei con te una giovenca e dirai, sono venuto a offrire un sacrificio al Signore. Inviterai Isai al sacrificio, io ti farò sapere quello che dovrai fare e tu ungerai per me colui che io ti dirò. Samuele dunque fece quello che il Signore gli aveva detto e andò a Betlemme. Gli anziani della città gli andarono incontro turbati e gli chiesero, vieni in pace? Ed egli rispose, pace, vengo a offrire un sacrificio al Signore, purificatevi e venite con me al sacrificio. Mentre entravano, egli pensò vedendo Eliab, certo l'unto del Signore è qui davanti a lui. Ma il Signore disse a Samuele, non badare al suo aspetto né alla sua statura, perché io l'ho scartato. Avete sentito che cosa ha detto il Signore? Non badare al suo aspetto né alla sua statura, perché io l'ho scartato. Colpisce lo sguardo dell'uomo. E allora, mentre vedendo Eliab, certo, ma il Signore disse a Samuele, non badare al suo aspetto né alla, perché io l'ho scartato. Colpisce lo sguardo dell'uomo. L'uomo guarda all'apparenza, ma il Signore guarda al cuore. Allora Isai chiamò Abinabad e lo fece passare davanti a Samuele. Ma Samuele disse, il Signore non si è scelto neppure questo. Isai fece passare Samma, ma Samuele disse, il Signore non si è scelto neppure questo. Isai fece passare così 7 dei suoi figli davanti a Samuele, ma Samuele disse a Isai, il Signore non si è scelto questi. Poi Samuele disse a Isai, sono questi tutti i tuoi figli? Isai rispose, resta ancora il più giovane, me al pascolo con le pecore. Samuele disse a Isai, mandalo a cercare, perché non ci metteremo a mangiare prima che sia arrivato qua. Isai dunque lo mandò a cercare e lo fece venire. Egli era biondo, aveva begli occhi e un bell'aspetto. Il Signore disse a Samuele, alzati, ungilo perché è lui. Allora Samuele prese il corno dell'olio e lo unse in mezzo ai suoi fratelli. Da quel giorno lo spirito del Signore investì Davide. Poi Samuele si alzò e se ne tornò a Roma. Vedete, a Rama, perdonate. Andare a Roma era più bello, no? Vedete, Dio è all'opera. È all'opera ancora oggi, non era all'opera solo ieri. E noi sappiamo che c'è questo desiderio da parte di ognuno di noi di cercare la faccia di Dio. Dio guarda al cuore. Dio ha guardato al cuore di Davide. Noi abbiamo visto questa storia, no? Prima parla dell'unto. Parlava del re, parlava di Isaì, di Saul, e dice che non aveva un cuore per il tempo. Ecco perché c'era bisogno di un'altra persona. Allora manda da Isaì proprio per trovare un nuovo re. E non lo va a trovare nell'aspetto. Come abbiamo visto, il primo che gli ha presentato era forse il più forzuto, il più alto, il più grosso. Dice, ma questo qua è bello, è alto, ha una presenza meravigliosa. Allora tutti quanti, subito ha detto Samuele, perché? Perché Samuele guardava pure all'aspetto, dice Samuele, è questo, matematico, ho già trovato il re, non c'è più bisogno che me ne presenta nessuno perché l'ho trovato. Dio gli ha detto, no, ti sbagli. Non è questo, non è questo, possibile. Samuele è rimasto un pochino. Ad un certo punto viene fa vedere un altro, pure bello, dice che mo è chissà, tranquillo. E il Signore, no, non è pure questo. E lei gli fa vedere gli unici figli che erano in grado di diventare re, perché? Perché avevano una certa forza, erano già grandi, avevano una certa età, avevano una certa maturità. Dice, io ti faccio vedere il meglio che c'ho nella famiglia. Gli ha fatto vedere i 7 figli, non lo prendeva neanche in considerazione a Davide, piccolino, 16 anni, un ragazzino che stava portando a pascolo le pecore, cioè insomma non lo prendo neanche in considerazione. Vede se quello là che pascola le pecore può diventare un re, un piccolino. Eppure il Signore gli ha detto, io ho guardato il cuore di quel ragazzo, lui sarà il re. E quando gli ha detto Isaia, possibile che mi hai già portato tutti quanti, ma non c'è nessuno, ma come ha fatto Dio? Mi ha detto una bugia, mi ha mandato qua a fare che? sei ora nei figli di questo, poi mi ha detto no, 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 no. Secondo me, penso a Samuele, a un certo punto avrà detto, signore, ma chi ci ha mandato a facca? Questi sono i sette. Non c'è nessuno, infatti gli fanno la domanda specifica, dice, possibile che sono solo questi? Dice, Dio mi ha mandato qua, sicuramente ci deve essere il nuovo re. Allora dice, no, c'è un altro che sta pascolando. Ah, allora aspetta, mandalo subito a chiamare. Quando avrà visto questo qua, immaginatevi, a Samuele che vede il suo bambino, tutto quanto, minutino, cosa. Un bel bambino, no? 16 anni, che avrà pensato. E il Signore ci ha detto, che pensa? Sarà lui il nuovo re. E allora gli ha detto Samuele, ungilo. E lui è stato unto ed è diventato re. Guardate, il Signore non è come noi. Lui guarda al cuore. E attenzione quando parla di guardare al cuore. Per noi il cuore è dove ci stanno i sentimenti. In Medio Oriente non è così. Il cuore è come se fosse un contenitore dei sentimenti, ma anche di tutto quello che sta nella mente, cioè dei pensieri, della nostra volontà. Quindi quando parla di guardare al cuore, sta parlando a guardare tutto noi stessi, quello che noi siamo, va nell'interiore tuo e ti dice tu sei così, sta guardando quello che sei completamente, ti farà radiografia completa. Non sta pensando al fatto se tu c'hai il sentimento come voglio bene a mia moglie, come voglio bene alla mia ragazza, alla mia fidanzata. No, lui sta guardando quello che contiene il tuo cuore. Vede se ci sono amarezze, vede se c'è l'aria del perdono nella tua vita, vede se c'è l'aria dell'amore. Non ci può essere un cuore che è dedicato a Dio pieno di amarezza, pieno di rancore, pieno di amaritudine, pieno di odio, mancanza di perdono, pieno di rabbia. Ma questo cambiamento è avvenuto o non è avvenuto? Facciamo parte della famiglia di Dio o non facciamo parte della famiglia di Dio? Non possiamo avere queste radici perché non appartengono a Dio. Il nostro DNA è fatto di un DNA meraviglioso, un DNA che non ha paura di nulla, che non ha radice di amarezza dentro, che è pienamente libero. Non possiamo pensare, ma quello è fatto in quel modo e quindi non mi va bene, quell'altro è fatto così, c'ha l'occhio storto e non mi piace, quell'altro è tirchio e non mi piace. Vogliamo continuare ad essere quello che eravamo o vogliamo appartenere alla famiglia di Dio? Io non voglio perdere la grazia di Dio nella mia vita. Voglio vivere pienamente quello che il Signore mi ha insegnato, quello che il Signore mi ha dato. E per vivere questo ho bisogno di avere spazzato via ogni sporcizia che c'è nella mia vita. E lo voglio con tutto il cuore. Ecco perché ho difficoltà a predicare qualcosa che va contro la grazia, proprio perché ho bisogno io ho bisogno come Isaia. Voglio essere purificato completamente da Dio. E un angelo viene qua oggi a purificare ognuno di noi. L'angelo di Dio è qui a purificare ognuno di noi, a purificare le nostre labbra impure, a purificare i nostri cuori impuri, quella parte, quel residuo che è rimasto e che non ci appartiene, che non è nel DNA di Dio. Vogliamo essere completamente alla presenza del Signore, alla ricerca di Dio. E vi voglio far notare una cosa ancora. E poi voglio concludere che mi sto prendendo troppo tempo. Io parlo di Giovanni che durava troppo. E quindi voglio durare poco pure io. questo messaggio forse è diventato un pochino più lungo. In Proverbi 4:23 dice: custodisci il tuo cuore di ogni altra cosa, perché da essi provengono le sorgenti della vita. E ancora nel Salmo 24:3-4: chi salirà al monte del Signore? Chi potrà stare nel suo luogo santo? L'uomo innocente di mano e pure di cuore, che non eleva l'animo a vanità e non giura con il proposito di ingannare. Dio dice di Davide che Davide era secondo il suo cuore, aveva il cuore di Dio. Davide sapeva chiedere perdono, sapeva riconoscere i propri errori. Davide era un, ecco perché l'amava il Signore, diceva che aveva un cuore puro, e non perché Davide non avesse mai sbagliato. Sappiamo tutti che cosa ha combinato Davide, no, nella sua vita. La parola di Dio ci insegna tanto su Davide. Eppure dice che aveva un cuore puro, un cuore come piaceva a lui. E sapete il perché? Perché a differenza di altri, noi vediamo che cosa è successo a Saul. Quando a Saul gli sono andato a dire che stava sbagliando, lui ha detto: io sono il re. Tu chi sei che puoi venire da me? Quando invece il profeta è andato da Davide e gli ha detto che stava sbagliando, lui ha chiesto subito perdono a Dio, è andato con la faccia per terra a chiedere perdono a Dio, perché lui sapeva che cosa significava stare alla presenza del Signore. E nel Salmo 63, per vedere con questo cuore sincero, un cuore aperto, disponibile all'opera di Dio, lo troviamo, leggiamolo dal Salmo 1, no? Dal Salmo 63, dal verso 1. Questo è il Salmo di Davide quando era nel deserto di Giuda. Oh Dio, tu sei il mio Dio, io ti cerco all'alba, di te è assetata l'anima mia. A te anelo il mio corpo, languente in arida terra senza acqua. Così ti ho contemplato nel santuario per vedere la tua forza e la tua gloria, poiché la tua bontà vale più della vita. Le mie labbra ti loderanno. Così ti benedirò finché io viva e alzerò le mani invocando il tuo nome. L'anima mia sarà saziata come midollo e di grasso, e la mia bocca ti loderà con labbra gioiose. Di te mi ricordo nel mio letto, a te penso nelle veglie notturne, poiché tu sei il mio aiuto. Io esulto all'ombra delle tue ali, l'anima mia si lega a te per seguirti, la tua destra mi sostiene. Davide inizia questo salmo dicendo: oh Dio, tu sei il mio Dio. E Davide lo poteva dire. Ci sono tante religioni e persone che dicono che è il loro Dio, che Dio è il loro Dio. Ma questo non può essere vero. Io non posso credere che il Dio è un Dio di odio, è un Dio che ammazza le persone, è un Dio che fa uccidere fratelli da fratelli. Io credo in un Dio di misericordia. Io credo in un Dio che purifica le nostre anime. Io credo in un Dio che ci ama dal profondo, un Dio che ha dato il suo figlio per ognuno di noi. Chi farebbe una cosa del genere? Quindi io credo in un Dio che è totalmente diverso di quello che possono credere altre persone, che nel nome di Dio ammazzano le persone, che nel nome di Dio fanno cose assurde. Nel nome di Dio c'è solo amore, nel nome di Dio c'è solo grazia, nel nome di Dio c'è solo perdono, nel nome di Dio c'è solo amore. Io non voglio credere in un Dio diverso, io voglio credere nel Dio che credeva Davide. Voglio stare alla presenza di Dio, voglio godere della presenza di Dio, voglio stare alla sua presenza insieme ai miei fratelli, perché sta scritto che nelle lodi dei suoi figli lui dimora. E quindi voglio avere la comunione con i miei fratelli. Io non posso dire che cerco una persona, no? E poi se la vedo, vedo, se non la vedo, non la vedo. Io dico che cerco mio fratello Mario, quando lo vedo, quando vado a stare insieme a lui, se no non lo cerco. Quando ho comunione con lui, quando insieme preghiamo il Signore. Qua dice nella parola di Dio, cercalo. E come lo cerchi il Signore? Se non stando alla sua presenza. Davide aveva questo dono di comprendere che aveva bisogno di cercare Dio. Lui lo cercava continuamente. Lui stava alla presenza del Signore in un modo continuo e questo è quello che dobbiamo fare. Cercare Dio e cercarlo del continuo. Quando dico cerco mio fratello è perché lo vado a cercare, perché voglio avere comunione con lui. Così è quando cerchiamo Dio. Non posso cercare Dio nel momento in cui ho bisogno e basta. Quando abbiamo bisogno, no? Andiamo da là come se ci facessimo una telefonata a Dio. Pronto? Mi è capitato questo. Tu come stai? Io non stai tanto buono. E allora cerchiamo Dio in quel modo, no? Ci facciamo una telefonatina. Facciamo la telefonatina a Dio e diciamo che c'è il raffreddore, fammo passare, Signore mio. E poi quando ne è passato un raffreddore, tutto a posto, come prima. Poi per cercarlo di nuovo, aspettiamo il prossimo raffreddore o la prossima febbre. Vogliamo cercare la faccia di Dio, così come la cercava Davide. Vogliamo essere purificati dalla presenza di Dio, così come è stato purificato Isaia. Vogliamo stare alla sua presenza con la consapevolezza di essere figli di Dio. Non farti ingannare da nessun'altra notizia e di nessun'altra cosa, che non sia quello che tu sei un figlio di Dio e che vuoi stare alla presenza di Dio. Non è un opuscolo che possiamo andare a dare a Natale, che dimostra che siamo figli di Dio. Lo dimostra se Dio lo cerchiamo con tutto il cuore e l'amore che abbiamo verso Dio ha prodotto in noi qualcosa che ci rende speciale. Amen. Allora questa sera voglio concludere non con un appello, non voglio fare nessun appello, ma se puoi venire, fratello Pino, gradirei che